È un privilegio portare e allo stesso tempo la responsabilità di portare la parola del Signore. E qual è la storia più difficile da credere? La storia della Bibbia più difficile da credere? Io credo che sia proprio la morte e la resurrezione di Gesù, perché pensare che credere nel fatto che Gesù sia morto e quella morte ha portato salvezza, credere che Gesù abbia vinto la morte e sia risorto è qualcosa di inconcepibile, è qualcosa di molto difficile da credere. E voglio portarvi la storia di Gesù in un altro modo, nel senso parlandovi di una storia dell'Antico Testamento e in particolare di un profeta che ci parla esattamente di Gesù. E però prima andiamo in Matteo, perché è Gesù stesso a dircelo, in Matteo capitolo 12, versetto 38. Allora alcuni scribi e farisei presero a dirgli, cioè a Gesù: Maestro, noi vorremmo vederti fare un segno. Ma egli rispose loro: Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato tranne il segno del profeta Giona. Poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo sarà nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. I Niniviti compariranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco qui c'è più che Giona. Per capire meglio, leggiamo anche Luca capitolo 11, versetto 29. Mentre la gente si affollava intorno a lui, egli cominciò a dire: Questa generazione è una generazione malvagia, chiede un segno, ma nessun segno le sarà dato tranne il segno di Giona. Infatti, come Giona fu un segno per i Niniviti, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. In particolare, soffermiamoci sull'ultima parte, versetto 30. Come Giona fu un segno per i Niniviti, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Gesù stava parlando della sua resurrezione. E nei Vangeli la parola segno significa miracolo. Ok, quindi un evento sovrannaturale. E Gesù dice: Non vi saranno dati altri segni, perché Gesù l'aveva fatti tanti segni, tanti miracoli, aveva guarito tante persone, aveva sfamato tante persone. Però vediamo che Gesù a un certo punto, contro questa generazione dura, dice: Io vi farò vedere un segno che è ancora molto più potente dei miei stessi miracoli. Non vi farò altri miracoli. Gesù, sappiamo, è stato innalzato sulla croce. È stato inchiodato, ha portato i nostri peccati ed è stato un segno per migliaia e migliaia di persone, perché è risorto in modo onnipotente. E dice: Come Giona è stato un segno per i Niniviti. Ed è interessante, perché vedremo che i Niniviti, come tra poco spiegherò qualcosa, non si ravvidero semplicemente solo per la predicazione di Giona. Ma ci fu un evento sovrannaturale. Quindi Giona, andiamo nel libro di Giona. Il libro di Giona ci parla della storia della redenzione, in quanto ci parla della morte e della resurrezione. Ci parla della storia della salvezza che Gesù ha compiuto per noi. E questa chiave di lettura ce l'ha data proprio Gesù e abbiamo visto ci sono i passi nei Vangeli che ce ne parlano. Allora, il libro di Giona. Conosciamo la storia del profeta Giona, dove Dio all'inizio chiama Giona. Giona, sappiamo, non vuole andare a Ninive, perché Ninive era una città nella Siria che aveva massacrato, aveva ucciso tanti ebrei. E molto probabilmente anche parenti di Giona, amici, conoscenti, e andare in un popolo del genere a predicare la parola di Dio affinché potessero essere salvati, a Giona non andava giù. E sicuramente anche a molti di noi non andrebbe giù se fanno del male ai nostri cari. E era un popolo malvagio, era un popolo che si credeva onnipotente, era un popolo che alcuni storici dicono lasciava deserti di teschi, deserti pieni di sangue, perché tutto ciò che incontrava distruggeva. Vediamo che Giona scappa e al versetto 4 c'è scritto, di Giona capitolo 1, il Signore scatenò un gran vento sul mare e vi fu sul mare una tempesta così forte che la nave era sul punto di sfasciarsi. I marinai ebbero paura, invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono al mare il carico di bordo per alleggerire la nave. Come ho detto prima, voglio parlarvi di Gesù. Vediamo che ci sono questi marinai in questa tempesta e possiamo paragonarli alla nostra vita, dove ci trovavamo, in un mare in tempesta, e c'è scritto che la nave era sul punto di sfasciarsi. Ed ebbero paura, invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono al mare il carico di bordo per alleggerire la nave. Vediamo, ci sono diverse azioni che compiono. Ed è un po' quello che ha creato e crea tutt'oggi il peccato nelle vite delle persone. Ci sono questi marinai nella loro bella vita a fare il loro lavoro, i loro viaggi, però vediamo che c'è questa tempesta che invade la loro vita. Vediamo che loro cercano, fanno di tutto per alleggerire la propria nave, cercano di andare a invocare i loro dei, cercano di far di tutto affinché possano essere salvi da questa tempesta. Ed è un po' quello che fa il peccato nella vita dell'uomo, che ha fatto il peccato nella nostra vita. E vediamo che magari delle volte noi ci siamo rivolti alla nostra capacità. Quindi loro hanno cercato di gettare, di alleggerire la nave. Abbiamo voluto magari delle volte, anche quando non eravamo credenti, alleggerire la nostra vita. O molti che sono in mezzo a noi, che non ancora hanno dato la loro vita al Signore, vogliono cercare di alleggerire la loro vita. Magari distraendosi, pensando al divertimento, al lavoro, in modo tale che non pensano più ai problemi. Poi hanno cercato di invocare i loro dèi. Quanti anche oggi vanno da persone, vanno ad adorare statue, vanno da religioni in cerca di una salvezza. E vediamo che non ci riescono, nonostante questo. Però vediamo che loro, nonostante fanno queste azioni, vediamo come al versetto 14 c'è scritto questo. Allora gridarono al Signore e dissero: Signore, non lasciarci perire per risparmiare la vita di quest'uomo e non accusarci del sangue innocente, perché tu, Signore, hai fatto come ti è piaciuto. Poi presero Giona e lo gettarono in mare, e la furia del mare si calmò. Allora quegli uomini furono presi da un grande timore del Signore e offrirono un sacrificio al Signore e fecero dei voti. Sappiamo che il Signore chiama due volte Giona, che lo chiama una prima volta e poi una seconda volta. E vediamo che anche in questo c'è la figura del Signore Gesù, perché il Signore insiste con Giona. E la stessa cosa, cioè questo ci parla quindi dell'unicità di questo profeta, perché solo lui poteva portare la salvezza a Ninive. Il Signore non dice: allora scelgo un altro, visto che tu disubbidisci. E la stessa cosa nel Signore Gesù, solo il Signore Gesù poteva portarci la salvezza. E qui vediamo un segno, in realtà, nella morte di Giona, anche se sappiamo che non è morto, ma simboleggia la morte. Vediamo che dicono i marinai: Signore, non lasciarci perire per risparmiare la vita di quest'uomo e non accusarci del sangue innocente, poiché tu, Signore, hai fatto come ti è piaciuto. L'unico modo per la loro salvezza era la morte di Giona. L'unico modo per calmare la tempesta era la morte di Giona. E vediamo come loro dicono: Signore, tu hai fatto come ti è piaciuto. E questo mi risuonava alle orecchie un passaggio della Bibbia in Isaia, che c'è scritto: Signore, a te ti è piaciuto percuotere il tuo servo, il tuo figlio, Gesù. Ti è piaciuto non nel senso come un divertimento, come un piacere, ma nel senso che quella, la morte di Gesù, era l'unica strada per la salvezza. Signore, a te è piaciuto percuotere tuo figlio. E vediamo che Gesù, quando si trovava nel giardino dei Getsemani, poco prima di morire, diceva: Signore, Padre mio, se tu vuoi, allontana questo calice da me, questa sofferenza che dovrò patire da me, perché però dice fai come vuoi tu, sia fatta la tua volontà. Gesù più volte fa questa preghiera per dimostrare, infatti il Padre non lo risponde, ma è una dimostrazione che abbiamo, una dimostrazione per dirci che Gesù era l'unico che poteva morire e soffrire per i nostri peccati. Lui era l'unica via e allo stesso modo l'unico mezzo per la salvezza di questi marinai era la morte di Giona. E vediamo che c'è scritto che al versetto 15: poi presero Giona, lo gettarono in mare e la furia del mare si calmò. Allora quegli uomini, e c'è scritto che furono presi da timore, offrirono dei sacrifici. Vediamo come questi uomini si convertono solo dal momento in cui buttano Giona nel mare e la loro tempesta si è calmata. E questo ci parla ancora di Gesù. Per quale motivo? Perché solo dal momento in cui abbiamo riconosciuto nella nostra vita che il Signore Gesù è l'unico che poteva calmare quella tempesta, non gli dèi, non alleggerirci i carichi, nient'altro, solo da quel momento la nostra tempesta si è calmata. E vediamo che loro, vedendo il mare calmarsi all'improvviso, allora hanno riconosciuto che lì c'era la mano del Signore, che quello era l'unico mezzo di salvezza. C'è scritto anche che, al versetto 13, tuttavia quegli uomini remavano con forza per raggiungere la riva, ma non riuscivano perché il mare si faceva sempre più tempestoso e minaccioso. Quindi un'altra loro azione era quella di voler raggiungere a tutti i costi la riva. Ed è molto bello questo, perché vediamo che già qui c'è un segno di Giona, il segno di Giona, che parla della morte del Signore Gesù. E infatti Gesù, quando è morto sulla croce, è stato un pubblico spettacolo, è stato innalzato davanti a tutti, è stata visibile la morte di Gesù a migliaia e migliaia di persone. Continuiamo la nostra lettura al capitolo 2, sempre qualche versetto leggiamo. Giona si trova nel versetto 1 prima. Il Signore fece venire un gran pesce per inghiottire Giona. Giona rimase nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore il suo Dio e disse: io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia ed egli mi ha risposto. Dalla profondità del soggiorno dei morti ho gridato e tu hai udito la mia voce. Tu mi hai gettato nell'abisso del cuore del mare. La corrente mi ha circondato, tutte le onde e tutti i tuoi flutti mi hanno travolto. Io dicevo, sono cacciato lontano dal tuo sguardo. Come potrei vedere ancora il tuo Tempio Santo? Senza commentare, per ora, andiamo nel Salmo 22. Così vediamo con i nostri stessi occhi, con la Bibbia, che è un perfetto parallelo tra Giona e Gesù. Salmo 22, sempre tenendo il segno su Giona, al versetto 1, ricordiamoci quello che abbiamo appena letto della preghiera che fa Giona nel ventre del pesce. Versetto 1: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito. Sappiamo che queste sono le parole che Gesù dice alla croce. Questo è un salmo messianico. Al versetto 16, sempre parlando di Gesù, dice: poiché cani mi hanno circondato, una folla di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi. Vediamo come, dal profondo della sua angoscia, Giona sta dando un messaggio, che è un messaggio profetico di Gesù. Dice: tu mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, la corrente mi ha circondato. E poi dice: sono cacciato lontano dal tuo sguardo. Nel momento in cui Gesù si trovava sulla croce, il Padre lo ha abbandonato. Gesù era da solo sulla croce. L'ho abbandonato perché sulla croce il Padre non vedeva più il suo figlio, ma vedeva il mio e il tuo peccato. Vedeva tutte le nostre maldicenze, vedeva tutte le nostre bugie, vedeva tutti i nostri inganni, vedeva tutti i nostri desideri lontani da Dio, vedeva tutta la nostra indifferenza, vedeva ogni sorta di peccato della nostra vita. Il Padre ha abbandonato Gesù e di questo ci sta parlando anche il profeta Giona. Il Padre ha abbandonato il Signore Gesù perché lì vedeva il nostro peccato inchiodato alla croce. E vediamo che al versetto capitolo 4 e capitolo 2 di Giona, al versetto 11, c'è scritto: e il Signore diede ordine al pesce E il pesce vomitò Giona sulla terraferma. Versetto 1 del capitolo 3. La parola del Signore fu rivolta a Giona per la seconda volta in questi termini: alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama loro quello che io ti comando. Giona partì e andò a Ninive come il Signore aveva ordinato. Ninive era una grande città davanti a Dio. Ci volevano 3 giorni di cammino per attraversarla. Giona cominciò a inoltrarsi nella città per una giornata di cammino e proclamava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Vediamo come Giona sta proclamando un messaggio. Però vediamo anche un'altra cosa, che Gesù ci dice il segno di Giona. Vediamo che Giona stesso è il messaggio. Infatti poi c'è scritto al versetto 5: i Niniviti credettero a Dio proclamando un digiuno e si vestirono di sacchi, tutti dal più grande al più piccolo. Io mi sono chiesto tante volte: ma come mai Giona, un ebreo, nemico quindi dei Niniviti, come mai andando a Ninive nessuno lo ha toccato, non gli ha fatto niente? Perché lui ha fatto una giornata di cammino mentre proclamava il messaggio. Come mai nessuno l'ha toccato? Nessuno di quelle persone così malvagie? Alla fine del capitolo 4 c'è addirittura scritto che questi Niniviti non distinguevano la loro destra dalla loro sinistra. Come mai nessuno l'ha toccato? Uno potrebbe banalmente dire: vabbè, era la protezione di Dio. In realtà no, c'è qualcosa di più. Ed è proprio il segno di Giona. Infatti, loro stessi hanno visto il miracolo. Perché loro hanno creduto non solo nel messaggio, ma come dice Gesù in Luca, credettero nel segno di Giona. E Gesù stesso dice: voi vedrete quel segno, il segno di Giona, nel senso nella mia risurrezione. Loro hanno visto Giona risorgere da un mostro marino. E uno dei simboli, il simbolo che era presente a Ninive, era proprio il pesce, questo tipo di pesce, che probabilmente, chiamato anche nei Salmi, in altri passi della Bibbia, lievitano, se non dico male, e che era un mostro marino di quei tempi, non era una balena, non era niente di tutto questo. Vediamo che l'hanno visto uscire dal pesce, da un mostro marino, dalla morte. E Giona proprio parla in termini nella sua preghiera, dicendo che io ormai sono sotto, sono morto, sono nell'abisso. Vedere Giona risorto, vedere Giona vincere il pesce. E i Niniviti sicuramente si saranno detti: se Giona è stato protetto da Dio, allora noi questo Dio cosa ci farà? Se Giona è stato protetto da quel pesce, da questo mostro marino, dalla morte, ed è risorto e lo vediamo qui, lo possiamo toccare con le nostre mani, allora questo Dio cosa farà a noi? Se Giona sta proclamando questo messaggio di distruzione, Giona proclamava un messaggio con una scadenza. Giona diceva 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Poi il giorno dopo avrebbe detto 39 giorni e Ninive sarà distrutta. Poi avrebbe detto dopo altri giorni 30 giorni, 20 giorni e Ninive sarà distrutta. Per ognuno di noi c'è stato. E per ognuno che non ha dato la sua vita a Cristo c'è un messaggio con una scadenza precisa. E la cosa bella è che noi, come dice l'Apostolo Paolo, siamo morti e risorti con Cristo. E noi stessi siamo quel segno, possiamo essere quel segno per questa generazione, come lo è stato Giona. Giona è stato un segno, un miracolo. E così dobbiamo essere noi per quanti ci circondano, un miracolo dobbiamo essere, delle persone che erano morte e che sono risorte. Per questo nessuno ha toccato Giona, perché era un miracolo. Un potente Dio che adoravano, che era il Lievitano, che era questo grande pesce, non le aveva potuto fare niente a Giona. Era una cosa straordinaria, era una cosa impossibile. Allo stesso modo, niente e nessuno ha potuto sconfiggere Gesù, neanche la morte, perché Gesù ha avuto il potere anche sulla morte, e noi abbiamo potuto credere in quella risurrezione e sperimentarla. Il nome Giona significa colomba, e la colomba ci parla sia dello Spirito Santo, ma anche dei messaggi. Come ricordiamo, con l'arca di Noè, la colomba stava portando un messaggio buono. Quindi con il ramoscello d'olivo l'ha portato all'arca per dire che si poteva passare. potevano scendere dall'arca, quindi doveva portare un messaggio buono. E allo stesso tempo Giona stava portando un messaggio, ma non solo, Giona era il messaggio. Nelle peripezie, come possiamo dire, di Giona, nella disobbedienza, eccetera, in realtà Dio aveva un piano ben preciso e Dio ha insistito con Giona. Perché Giona, se non fosse passato, mettiamola così, per quel pesce, attraverso quel pesce, attraverso la morte e la resurrezione, i niniviti non avrebbero potuto credere. Dio ha smontato le loro credenze, ha smontato il loro credo nell'adorazione anche di questo pesce. Per quale motivo? Per far capire che c'è un Dio più grande che li stava per distruggere. E quindi noi possiamo adorare e ringraziare il Signore per quale motivo? Perché Gesù dice: io sono quel segno, non vi farò altri miracoli, io sono quel segno. E quel segno di Gesù della risurrezione si è propagato per tutta la Chiesa, dagli Atti degli Apostoli in poi. Questi fedeli, questi apostoli e gli altri credenti che sono venuti dopo sono stati un segno che hanno capovolto il mondo, come alcuni hanno affermato. Sono stato un simbolo, un miracolo. E quello che Dio ci chiama ad essere un miracolo vivente, la risurrezione di Cristo. Vediamo come, grazie a Dio, da questo evento si salvano 120.000 persone, una marea di persone. Vediamo come queste persone credono in questo sacrificio. E Gesù, nei passi che abbiamo letto prima, dice: gente adultera, gente perversa, i niniviti, che non hanno mai avuto e mai ascoltato la parola, ma l'hanno ascoltata in questo momento e non hanno visto neanche i miracoli, se non poi il segno di Giona, dice: si sono convertiti, hanno dato la loro vita a Cristo. E la stessa cosa Dio vuole dire a quanti non lo conoscono, a quanti non hanno sperimentato la vita di Cristo. Dice: allo stesso modo, queste persone hanno visto il segno. E quante persone, quanti di noi hanno dato la loro vita a Cristo? Dobbiamo essere un segno per quanti ci circondano. Vediamo come lo è stato per i marinai, il segno, in quanto al momento in cui è stato gettato in mare, la tempesta si è calmata, è stato un segno per i niniviti. Come può non essere questa una grande storia di salvezza? Molti pensano e dicono che la storia di Giona sia una parabola per il fatto del pesce, per il fatto di Ninive, per tanti motivi. Però vediamo che abbiamo l'affermazione di Gesù stesso e anche nel libro dei Re che ci parla di Giona come un profeta veramente esistito, come un profeta che ha portato questo messaggio. Questo profeta viveva nelle sue comodità, viveva nelle sue tranquillità. Però Dio lo ha chiamato. E Gesù dice che noi dobbiamo seguire le sue stesse orme, dobbiamo seguire la sua stessa strada. E dice che la via è stretta, la porta è stretta, la via è tortuosa. Ed è questa strada che ci chiama a camminare. Magari Giona era un profeta come magari lo siamo noi, saliva sul pulpito, predicava, si rimetteva al posto. E Dio lo chiama a fare una cosa pazza, una cosa di andare a predicare ad un popolo che non distingueva la destra dalla sinistra. Però Giona ha continuato a preferire la sua comodità. E vediamo come Dio certe volte, anche per portarci in certe strade, vuole farci sperimentare questa morte e questa risurrezione. E quindi vediamo come il Signore lo chiama per due volte, vediamo questa unicità del profeta. Vediamo questa unicità che la vediamo in Cristo Gesù e vediamo come, parlando di Gesù, che non si è ritirato, non è andato indietro, ma ha continuato. Nonostante abbia pregato: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, il Signore Gesù ha continuato per la sua via, perché lui è l'unica via. Perché altrimenti non ci sarebbe potuta essere salvezza. Immaginiamo se Gesù fosse venuto qui semplicemente a predicare, semplicemente a fare dei miracoli, ma non il più grande dei miracoli. Però Perché infatti, come dice l'Apostolo Paolo, se Gesù fosse solo morto e non risorto, la nostra fede non gioverebbe a nulla, non avrebbe nessun senso. E quindi anche qui, in questa storia, non aveva senso che Giona portava un messaggio senza prima morire e poi risorgere, perché loro dovevano vedere il loro Dio distrutto, dovevano vedere che da quella morte lui è stato protetto, come Gesù è stato protetto ed è risorto perché la morte non lo poteva trattenere. Amen.
Amen.